3 minuti dopo le 20, ciao a tutte e a tutti, un saluto da Mattia Guastafierro. E quindi i partiti italiani alla fine troveranno la quadra sull'Ucraina. Ci occupiamo di questo stasera all'Orizzonte delle 20, benvenuti a tutti. Sì, perché come ben sapete ormai la trattativa tra Putin e Trump sta avendo forti ripercussioni sulle forze politiche italiane. A destra Giorgia Meloni prepara le comunicazioni con voto in Parlamento di martedì prossimo, con una maggioranza sostanzialmente divisa, perché l'abbiamo visto a Strasburgo sul sostegno a Kiev e sul piano di riarmo di von der Leyen. Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega hanno votato in ordine sparso. Ma soprattutto Salvini in queste ore sta cercando in tutti i modi di mettere in difficoltà la Premier su questo dossier. A sinistra invece forse la questione è ancora più lacerante. Il PD si è spaccato sul riarmo europeo, sempre a Strasburgo, e adesso al Nazareno si prepara un'accesa discussione interna tra la segretaria Schlein e un'ampia area del partito che non si ritrova con la sua linea in politica estera. Dubbi e incognite che arrivano a poche ore da un appuntamento importante, la manifestazione per l'Europa lanciata per domani da Michele Serra, in cui quelle anime diverse si ritroveranno insomma forse nella stessa piazza. E allora come finirà? Proviamo a capirlo stasera con i nostri ospiti. Saluto il primo che è in linea già con noi, è Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto. Ciao Giuliano.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
Ah, Giuliano, partiamo velocemente dalla maggioranza. Le cronache politiche dei giornali oggi raccontavano di uno scambio molto teso che era avvenuto ieri tra Meloni, Salvini e Giorgetti. Sappiamo la Lega avrebbe posto delle condizioni, darebbe l'ok agli investimenti maggiori sulla difesa in cambio di altre misure come la flat tax, la rottamazione delle cartelle, la richiesta che gli investimenti in difesa siano fatti soprattutto nell'industria italiana, insomma queste le condizioni di Salvini. Che cosa ci dobbiamo aspettare, Giuliano, martedì in Parlamento dalla maggioranza? Perché quella spaccatura evidente che c'è stata a Strasburgo non può ripetersi, almeno finché accade in Europa è un conto, ma se accade in Italia è un altro. Come farà Meloni?
Beh, le ultime notizie sono che hanno assicurato che troveranno una quadra e in questi anni abbiamo visto che la destra quando vuole riesce a trovare una sintesi, perché magari per maggiore cinismo e per maggiore attitudine tattica rispetto alla sua controparte. Gli accadimenti delle ultime settimane hanno completamente fatto saltare gli schemi e soprattutto direi gli schemi sovranisti. Cioè, cosa significa essere sovranisti nel momento in cui Trump e Musk stanno facendo questo gioco è ancora da definire. Il grande, quello che si dice, che quelli che ci capiscono dicono, lo standing internazionale di Giorgia Meloni stava nel suo essere a destra ma insieme agli Stati Uniti, e questo gioco è saltato dal momento in cui Trump ha fatto saltare gli equilibri internazionali e quindi anche gli equilibri della maggioranza devono essere definiti, e dentro questa partita, come giustamente dicevi tu, ci entrano tutte le questioni di politica interna e di politica economica che agitano il governo. La cosa che teneva forte questa maggioranza, cioè il fatto che a differenza di tutte le maggioranze di destra degli anni di Berlusconi aveva un appeal internazionale, è venuto a mancare nel momento in cui è stato eletto Trump.
E certo, poi vedremo martedì cosa succederà, probabilmente come dicevi troveranno alla fine la quadra, perché da quella parte ce la fanno sempre, anche se le questioni sotterranee poi resteranno e magari esploderanno in futuro su altri temi, in altri momenti storici anche legati insomma a quello che succede sulla trattativa ucraina. Invece dall'altra parte che ci sono i problemi maggiori, sembra, Giuliano, nel Partito Democratico. È stata la segretaria Schlein ad accettare il confronto, sembra anche per stanare chi non si ritrova con la sua linea. Ecco, in che forma ci sarà questo confronto? C'è chi ha ipotizzato addirittura un congresso, un'arma che Schlein utilizzerebbe per azzerare la segreteria? Insomma, che cosa ci abbiamo capito finora?
È stato invocato un congresso straordinario, soprattutto dagli oppositori di Schlein, da Zanda, e poi comunque aleggia questa minaccia del congresso straordinario. Qui c'è veramente la misura di come la segreteria del Partito Democratico, con l'apporto fondamentale dei non iscritti al Partito Democratico, c'è in gioco in che modo rappresenterà una rottura. Perché quello che dicono dal Nazareno le persone vicino a Schlein è molto semplice, cioè dicono: chi dice che bisogna di nuovo costruire in Europa un asse moderato per arginare le estreme, per mettere fuori le estreme di destra e di sinistra, più. E noi solo una cosa possiamo dire e dicono, ed è che non bisogna, è sbagliato inseguire le destre, dobbiamo trovare un nostro modo di arginare i sovranismi. E questa cosa è totalmente incompatibile con quella che nei giorni scorsi hanno detto Gentiloni, che si è risvegliato da una lunga assenza sulla scena politica nazionale, ma anche con quello che ha detto Prodi. Come viene fuori il congresso straordinario? Probabilmente in questo momento premierebbe Schlein.
Ecco,
È
hai citato,
venuto
sì.
fuori da statuto la possibilità di un congresso tematico, cioè una consultazione, neanche una consultazione, un grande dibattito che coinvolge il partito, su cui non si arriva a una conta, ma si cercano di approfondire meglio i temi. L'altra opzione è questo referendum tra gli iscritti su questa singola questione, che di fatto diventerebbe una consultazione sulla segreteria Schlein. È evidente che tutto questo entro martedì e mercoledì, i giorni in cui arriveranno prima al Senato e poi alla Camera le risoluzioni sul prossimo Consiglio europeo, non si potrà fare. Però i nodi al pettine del PD di Schlein sono arrivati.
Eh sì, eh sì, ed hai citato Giuliano Prodi, Gentiloni, insomma, i padri nobili del PD. La sensazione che sembra che non ritengano Schlein adatta a questi tempi nuovi imposti da Trump che richiedono reazioni forti immediate. È così dentro al partito, è questa la sensazione?
Questo è il punto, secondo me, molto interessante. È un vero tema politico, senza nessuna. Che bisogna. Perché, appunto, i tempi nuovi impongono di seguire lo stesso schema degli ultimi anni, cioè di nuovo fare asse con i popolari, o impongono, come dice uno che non è un estremista, come il capogruppo al Senato del PD, Francesco Boccia, dice: va bene, ma basta inseguire il Partito Popolare, ci ha portato a sparire. Si dice che Schlein è isolata rispetto agli altri partiti socialisti europei, ma tutti i partiti socialisti europei, a parte Sanchez in Spagna, sono a pezzi, sono sconfitti. Quando non sono quasi spariti, sono comunque stati sconfitti alle ultime elezioni, come l'SPD in Germania. E questo è quello che viene fuori dal Partito Democratico, che rimane il primo gruppo. La prima delegazione all'interno del gruppo del Partito Socialista Europeo a Bruxelles e Strasburgo, quindi vuole far contare la sua posizione.
Eh sì, e vedremo allora in vista di martedì che cosa accadrà, se avremo già novità in questo senso. Nel frattempo, grazie Giuliano, buon lavoro.
Grazie a voi.
Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto. Ecco, allora, al di là delle manovre politiche sotterranee dentro al Partito Democratico, la discussione su quale linea politica di politica essere a tenere di fronte a questo tornante della storia è reale, concreta, insomma, si sta articolando su questo punto, l'abbiamo vista a Strasburgo. Le posizioni le possiamo sintetizzare così: chi sta con Schlein dice no al riarmo nazionale dei singoli stati, prima va fatta la difesa comune. Chi non sta con lei invece sostiene che il riarmo nazionale sia necessario di fronte al nuovo ordine disegnato da Trump e Putin e ritiene che sia comunque, insomma, il primo passo per poi arrivare a quell'integrazione politica e militare che forse arriverà in futuro, chissà quando. Queste più o meno le due posizioni, allora ve le faccio ascoltare. Partiamo per primo da chi non condivide la linea Schlein, Sandra Zampa, senatrice del PD, molto vicina a Romano Prodi, intervistata da Luigi Ambrosio.
Questa volta però il tema è così importante che io penso che dobbiamo dire con chiarezza che l'unità del partito conta meno del valore enorme di questa discussione. Vuole dire che bisogna avere il coraggio di dire che se non si è d'accordo, le ragioni per cui non si è d'accordo con una linea che banalizza, secondo me, oppure anche malinterpreta ciò che è sul tavolo. Nessuno di noi è qui perché non vuole la pace. Se si sta nel periodo democratico si crede nella pace, se si crede nell'Europa si crede prima di tutto nella pace. Ma la pace in questo momento richiede anche questo sforzo grandissimo di avviare almeno una discussione che porti in futuro a fare ciò che non si è fatto per anni e anni.
Che cos'è questa cosa da fare in futuro?
Beh, la difesa europea è sicuramente il tema dei temi. È stato detto autorevolmente da Romano Prodi che se avessimo avuto l'esercito europeo, su cui troppa gente ha fatto anche dell'ironia in questi anni, sicuramente non ci sarebbe stato l'attacco di Putin, oltre al fatto che noi dobbiamo garantire all'Ucraina, che combatte una guerra per la propria autonomia, per l'indipendenza, per la dignità di quel popolo, per l'autodeterminazione, cioè tutti i principi nei quali noi crediamo, per cui non si sta un po' avanti, un po' indietro. All'Ucraina bisogna dargli seriamente un sostegno, e questo sostegno in questo momento, come sappiamo, si sta fortemente riducendosi, perché Trump si sta sottraendo, anzi ha fortemente rilegittimato Putin. Noi al nostro interno, credo, abbiamo il dovere di dire chiaramente che certamente ciò che propone la von der Leyen non è la difesa comune, ma è un principio, un avvio, un primo passo verso la difesa comune. Mi aspetterei dal Partito Democratico un grande sforzo per guidare anche la famiglia socialista a chiedere di più, ad essere più ambiziosa, ma questo non vuol dire che si dice no oggi perché c'è un pacifismo che in realtà sottovaluta il rischio. Voglio essere corretta, io non voglio offendere chi è totalmente, diciamo, assolutamente pacifista, ma la pace è stata spesso, anzi quasi sempre, anche il frutto di una tenace, come è stata per la Seconda Guerra Mondiale, di una tenace guerra di liberazione. La pace si conquista anche mostrando che si può essere duri e resistenti, e Putin deve sapere che se la NATO esplode, l'Europa c'è e farà la sua parte, e ci deve essere subito. Abbiamo avuto troppi pochi confronti, poca discussione nel partito. C'è un problema anche di democrazia interna, sicuramente non solo per responsabilità della Schlein, ma anche perché quest'area, diciamo, di tutti coloro che non hanno votato Schlein, mettiamola così per non cadere nell'elenco delle correnti, comunque c'è un'area che non ha votato Elly Schlein e che forse non ha saputo rappresentare con sufficiente forza le proprie ragioni. C'è un'area molto grande che non si riconosce in quella posizione.
E questa era la senatrice Sandra Zampa, favorevole dunque a una deterrenza militare europea immediata. Non si può stare un po' avanti e un po' indietro, dice Zampa. Questo che vi faccio ascoltare invece Paolo Ciani, deputato del PD, tra gli esponenti, diciamo così, della linea Schlein, ai microfoni di Anna Bredice: no al riarmo nazionale, prima la difesa comune europea.
Ma io penso che le posizioni pacifiste che si sono riconosciute nell'astensione hanno voluto rafforzare una scelta, che è quella della segretaria del Partito Democratico, di manifestare la sua contrarietà a questo piano di riarmo dell'Europa, e quindi poi nella scelta del voto questa posizione di contrarietà è diventata un'astensione, ma è un fatto, diciamo, di dinamiche parlamentari. Io credo che il vero discorso sia come oggi le forze politiche italiane si pongono di fronte a una novità molto importante, inimmaginabile fino a pochi giorni fa, di un nuovo protagonismo europeo, e quindi come oggi questo nuovo protagonismo dell'Europa trova spazio. La proposta della von der Leyen caratterizzante questo nuovo protagonismo solo sulle armi e poi su un riarmo dei paesi e non su un discorso di difesa europea, di nuova governance europea, ci sembra la scelta sbagliata, nel senso che noi pensiamo che l'Europa, ritrovando le origini, diciamo, della sua nascita, che sono origini che hanno unito popoli che si sono combattute nel nome della pace, debba trovare oggi una nuova unità, probabilmente discutendo anche di una nuova governance, perché poi se noi pensiamo anche a questo tema delle armi, l'Europa non ha un capo di Stato maggiore o un ministro che potrebbe decidere su come utilizzarle. Quindi il tema della governance, il tema di una nuova unità e anche il tema della difesa europea, che non è far fare debito agli Stati per acquistare armi peraltro dagli Stati Uniti, ma è che pensare a un sistema di difesa comune che abbasserebbe anche le spese per gli armamenti per i singoli Stati.
Ecco, queste divisioni rischiano anche di arrivare sabato nella piazza qui a Roma. Ci sono state incomprensioni, equivoci un po' sulle motivazioni?
Ma io credo di no, io credo che l'appello iniziale era un appello all'Europa e al riscoprirci europei e al dare un senso a questo essere europei. E poi dopo l'appello sono arrivate alcune decisioni come questa della von der Leyen e da lì sono scaturite anche preoccupazioni sul tipo di posizione che quella piazza potesse avere. Io credo che chi crede nell'Europa e nell'importanza dell'Europa ha tutto il diritto di venire. Noi andremo con le bandiere della pace, perché Europa e pace secondo noi non possono essere disgiunte. Se qualcuno verrà con posizioni diverse, penso che ci sarà tempo e modo di confrontarsi. Non sarà quella piazza una piazza divisiva, quella sarà la piazza per l'Europa. Spero che chi la immagina come un'Europa dei popoli e di pace sia di più di chi la immagina diversamente.
E lo sentivate allora da Ciani, i dubbi, i contrasti, le incognite che agitano il PD e che arrivano a poche ore dalla manifestazione per l'Europa lanciata da Michele Serra. Domani a Roma quelle diverse anime si ritroveranno in Piazza del Popolo. Noi ne parliamo adesso con Benedetta Tobagi, scrittrice, storica, autrice di diversi libri sullo stragismo italiano. Buonasera Tobagi, grazie per essere con noi.
Buonasera a tutte e tutti che sono in ascolto.
Allora Tobagi, lei domani sarà in piazza, parlerà dal palco, ci può anticipare che cosa dirà e il motivo, insomma, per cui quella piazza è necessaria in questo momento?
Io ho aderito all'invito perché credo che stiamo attraversando un momento storico veramente drammatico e caratterizzato da un'accelerazione vertiginosa. Si è creata questa situazione che era veramente difficile da immaginare solo pochi mesi fa, cioè da una parte abbiamo, come dire, sul fronte orientale la presenza di Putin, che dopo la guerra di aggressione in Ucraina, che adesso non si capisce bene, no, se arriverà una tregua, cosa succederà, però è comunque un'ombra pesantissima sull'Europa orientale. In particolare ricordiamoci che l'Europa dei 27 comprende anche i nostri fratelli e sorelle baltici e polacchi, che quindi si sentono sul collo la minaccia delle ambizioni di Putin. E dall'altra c'è stato questo cambiamento veramente drammatico, mi viene da dire a 180 gradi, dell'amministrazione Trump, che sta mostrando non soltanto un totale disprezzo per gli equilibri internazionali che erano, come dire, avevano retto l'Europa e il mondo per decenni, ha mostrato un'aggressività veramente notevole nei confronti dell'Ucraina, nei confronti della stessa Unione Europea. Non dimentichiamoci la virulenza dell'aggressione che il vicepresidente Vance ha portato proprio all'Europa, ai suoi principi democratici, alle caratteristiche che la rendono quella che è. E quindi in questo contesto portare le persone in piazza per rimettere al centro l'idea di Europa su cui è fondata l'Unione Europea, no? Che comunque si è data una carta di diritti fondamentali dal 2000 che è avanzatissima in temi di diritti sociali, di inclusione, di difesa dei diritti umani, dei principi democratici. Io credo che oggi sia molto importante, io penso che lo sia. Dal punto di vista delle urgenze, in particolare, io vorrei soffermarmi sul fatto che adesso appunto l'opinione pubblica è divisa e anche straziata dal tema di come gestire la difesa, no? Se ci sono state delle spaccature drammatiche intorno a questa proposta del Rearm Europe. Ancora appunto ricordiamoci e ricordiamolo anche a chi ci ascolta, non stiamo parlando di qualcosa che è già scritto e inciso nella pietra, perché in realtà quello che è stato votato è una risoluzione ancora non vincolante per la Commissione sul futuro della politica di difesa, e non c'è neanche il libro bianco, no, di come verrà gestita la difesa europea. Però il tema è sul tavolo. Allora, io personalmente comincerò richiamando il fatto che il tema della difesa ripropone qualcosa che abbiamo lasciato nel congelatore dagli anni 50, cioè la difesa comune europea è saltata allora non solo perché c'era la guerra fredda, ma perché poneva all'ordine del giorno il tema dell'integrazione politica. E allora qui è importante che si parli chiaramente di questo, perché noi abbiamo un'Europa, un'Unione Europea che è attraversata da forti spinte centrifughe, e quindi parlarne serve anche a stanare chi non crede in questa integrazione che può fare un'Europa che diventa veramente un attore importante nel contesto globale, è un punto di riferimento per chi non vuole cedere all'impostazione violenta e liberale di Trump o le autocrazie, no?
Benedetta Dovagi, secondo lei però esiste oggi un'appartenenza sinceramente europea che permetta alle leadership di costruire quell'integrazione politica di cui lei parlava nei cittadini europei? Lei vede questa richiesta, o quantomeno la consapevolezza di tempi nuovi?
Questa è una domanda difficilissima, e mi piacerebbe che anche probabilmente tra tutte le persone che ci ascoltano, se tutti potessero parlare, verrebbero fuori tante risposte diverse. Io credo che in questo momento ci sia, in parte, e in altri settori della società non ci sia, in alcuni paesi ce n'è di più, in altri paesi ce n'è di meno. Ovviamente colpisce la prima piazza con le bandiere blu stellate, viene fatta in Italia, poi ci saranno il sindaco di Barcellona, ci sarà lo scrittore spagnolo Javier Cercas, quindi ci saranno anche voci da altri paesi europei. Però un'iniziativa del genere in altri paesi non c'è mai stata. Però l'Italia, per esempio, storicamente è un paese molto europeista come sentimento. Questa cosa è andata scemando. Secondo me il punto è che in una parte dei cittadini c'è, e in particolare nei giovani, ma anche quelli meno giovani, perché per esempio io sono pura generazione Erasmus, quindi c'è una fascia ampia di popolazione in cui il sentimento di essere cittadini europei esiste. È chiaro che in questo momento è così importante parlarne apertamente e mettere problemi sul tavolo, proprio perché noi vediamo che però è chiaro da tutte le ultime tornate elettorali, ci sono delle fortissime spinte sovraniste a destra in tutta Europa. E quindi è importante discutere questi temi, è importante che se ne parli appunto anche con la ruvidezza e le divisioni che si vedono in questi giorni, perché almeno si cerca di far emergere uno dei problemi politici di fondo, che poi alla fine era un tema che già, come dire, segnalava nel 41 Spinelli, no? Quando scrisse il manifesto di Ventotene. Quando tu parli di arrivare a un'integrazione politica e quindi in qualche modo superare e porre alle nazioni di cedere un pezzo della loro sovranità, lì porti alla luce una faglia che superava oltre quella di destra e di sinistra e individua però appunto progressisti e conservatori lungo una linea di divisione nuova. E però se non ne parliamo ora, quando? Vogliamo perdere questo treno? Vogliamo arrenderci all'idea che le spinte sovraniste sono troppo forti? Ecco.
Benedetta Tobagi, grazie per essere stata con noi e buona manifestazione ovviamente per domani.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
E questa dunque era Benedetta Tobagi, scrittrice storica. Appuntamento allora domani con la manifestazione, che ovviamente seguiremo anche noi con i nostri inviati. Ci fermiamo invece qui questa sera con l'Orizzonte delle 20. Ci risentiamo lunedì come sempre. Ciao, ciao a tutti da Mattia Guastafierro.